Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, la pandemia ha dato nuovo slancio al dibattito sui grandi interrogativi che in tutto il mondo ci si sta ponendo, dalla sostenibilità ambientale alle sorti dei diversi modelli economici e sociali, a partire naturalmente dal capitalismo. Il domani si presenta assai più incerto di quanto ci aspettassimo. E la dimensione del futuro è tornata a condizionare il modo in cui si affronta il presente. E su questi temi ragiona uno studioso siciliano, Maurizio Carta, che insegna urbanistica all'Università di Palermo ed è esperto di pianificazione e rigenerazione urbana nel libro Futuro, politiche per un diverso presente. È pubblicato da Rubbettino, 378 pagine, 19 euro. Questo libro mette in esergo un opportuno richiamo a staccarsi dalla rete e a recuperare il gusto e il senso della lettura, e vuole poi offrire un invito a considerare il futuro come un diritto da realizzare col pensiero e con l'azione, col riconoscimento dell'importanza della cultura e delle arti, scrive l'autore, della conoscenza e della competenza. E Carta affronta prima le metamorfosi che caratterizzano il cambiamento che stiamo vivendo, poi le sfide che queste ci presentano in campo tanto politico che urbanistico e sociale. Sfide che affronta l'autore non presentando soluzioni universali precostituite, ma una visione basata sull'esigenza di richiamare tutti a un contributo responsabile, sulla cui direzione sentiamo adesso l'autore stesso. Buonasera Maurizio Carta.
Buonasera, buonasera.
Maurizio Carta, nelle prime pagine del suo libro lei sottolinea la necessità di riscoprire il futuro. Come mai questa esigenza? Abbiamo perso la dimensione del futuro, del progetto, magari anche del sogno.
L'abbiamo persa, sostituita con una sorta di attesa del fato, sperando che fosse, che sia benigno, talvolta diciamo agendo perché non sia maligno. Ma in effetti abbiamo dimenticato che il futuro non esiste, è la conseguenza delle azioni di quello che io chiamo il diverso presente. Quindi il miglior modo per pensare al futuro è progettarlo, come scrivo nel libro.
E questo atteggiamento lei la considera una rivoluzione soprattutto delle idee. Allora, in che direzione dovrebbe andare questa rivoluzione?
Ma è una rivoluzione soprattutto dei comportamenti. Io durante, diciamo, lungo il libro racconto molte storie di persone che ho incontrato, persone con cui lavoro, che non si sono arrese a questa sorta di fatalismo e che hanno cominciato a modificare i loro comportamenti, a partire da quella che io considero lungo tutto il libro così, la dimensione prevalente dove esercitare il futuro, cioè le città, i luoghi che abitiamo, su cui lavoriamo. E abbiamo visto in questo drammatico periodo quanto le città siano state le prime a reagire alla crisi del Covid e anche, diciamo, alla necessità del post-Covid.
Ecco, la città è uno dei temi principali di questo libro, però ce ne sono altri, poi torneremo sulla città. Il primo che lei indica è quello della situazione del post-capitalismo. Ecco, da questo punto di vista le condizioni del capitalismo sono messe in grande discussione. Oggi lei che idea si è fatta? La crisi del capitalismo è una crisi irreparabile?
Io credo di no, anzi io credo che sia necessario tornare alla natura primaria del capitalismo, cioè un mercato regolato da un cointeresse degli attori, a patto che questo mercato sia un mercato trasparente, in equilibrio di conoscenze, in equilibrio di poteri, per cui diciamo, è necessario che tutti i soggetti possano agire nella trasparenza delle relazioni. Le alternative al mercato a me sembrano sempre troppo squilibrate rispetto ad altre forme che sono paternaliste da un lato oppure eccessivamente orientate al dominio della maggioranza. Il problema è però che cosa mettiamo in un capitalismo, in quello che chiamo un neocapitalismo. Abbiamo bisogno di portare nuovi valori, cioè i valori del paesaggio, i valori della qualità della città, i valori del patrimonio culturale. Però per farlo dobbiamo dargli un valore, altrimenti rischiamo di immettere in un mercato che non li sa riconoscere come valori da negoziare. Quindi vengono o relegati in una dimensione un po' così dell'estetica o della sensibilità, oppure completamente travolti da elementi a cui ormai abbiamo imparato a dare un valore, un prezzo e quindi una rilevanza.
E come si colloca questa proposta all'interno di quelle che lei fa per il Mezzogiorno? Lei usa un'immagine suggestiva, dice di non parlare più di politiche per il Mezzogiorno, ma dal Mezzogiorno. Che cosa dovrebbe fare il Mezzogiorno dunque?
Il Mezzogiorno deve portare in questo cambio di modello di sviluppo, in questo cambio di paradigma, i suoi valori, i nostri valori, che sono elementi rilevanti. Io li elenco, li immagino come delle arene, cioè luoghi in cui si combatte anche il conflitto, cioè non è una immissione neutra di elementi, però significa per esempio portare la qualità del paesaggio, portare la matrice storica delle nostre città intermedie, significa portare anche una dimensione demografica importante che rischia di essere compressa se non facciamo delle politiche importanti, il nostro patrimonio agroalimentare, alcune nostre manifatture, però significa portarle sfuggendo alla logica del rimpianto, della compensazione che spesso ha animato il dibattito pubblico del Mezzogiorno. Significa agire appunto da protagonisti, dal Mezzogiorno, per concorrere al futuro dell'Italia.
E poi c'è appunto il tema della città, un tema di cui si discuteva già da tempo. Le città erano in grande spolvero, non soltanto Milano, ma insomma tutte le metropoli si sentivano al centro di un grande processo di sviluppo e di innovazione. Ecco, che cosa rimane di questa, non chiamiamola illusione, ma di questo periodo? Il Covid è stato, lascerà delle conseguenze irreparabili?
Io credo che il Covid abbia fatto aprire gli occhi a tanti altri che non riuscivano a guardare le deformazioni di un modello ipermetropolitano verso cui l'Italia stava andando, copiando malamente modelli di altri paesi. E invece ci ricorda che l'Italia è un paese che a me piace definire multiurbano, cioè è un paese fatto, è il paese delle 100 città, la nazione delle 100 città di cui parlava Carlo Cattaneo, cioè un paese fatto di città, solo che è fatto di città a diversa intensità, a diversa potenza, non soltanto le città metropolitane che appunto competono in un'arena internazionale, ma le città intermedie, le città piccole, la montagna abitata, i centri balneari, le città termali, cioè abbiamo un patrimonio molto più diversificato che può diventare oggi una grande sfida per il futuro post-pandemico, evitando quella visione un po' retorica del borgo rifugio, come se fossimo di nuovo una sorta di Neo Decameron, ci rifugiamo per un po' di tempo in un piccolo borgo in attesa che passi l'ondata della peste per tornare poi nelle città metropolitane. Credo che invece dobbiamo proprio ripensare il ruolo di questi centri non metropolitani.
Questi che lei chiama i centri medi, le città medie, esatto, d'Italia. Ecco, ma queste città hanno tutte lo stesso grado di vivibilità, di sviluppo, di innovazione?
No, ovviamente no. Hanno tutte in comune il fatto che stanno perdendo vivibilità, perché stanno cominciando a perdere, hanno cominciato a perdere prima alcuni grandi servizi che sono stati accentrati nelle città, poi hanno perso alcune attività, diciamo, culturali e che hanno a che fare, diciamo, con la cultura e la creatività, poi hanno cominciato a perdere la sanità, poi hanno cominciato a perdere le scuole, insomma hanno in comune il fatto che sono ancora in contrazione, però sono città che invece dovrebbero svolgere ruoli diversificati. Quello che manca a questo paese, io lo dico, l'ultima volta che abbiamo tentato di farlo è stato nel 1968, quando abbiamo disegnato per la prima e unica volta un disegno dell'Italia in cui si proponeva alle diverse città di esplicitare un ruolo, in modo che ogni città non fosse in competizione con l'altra ad attrarre le stesse popolazioni, le stesse funzioni, ma invece suonassero all'interno di un'orchestra molto diversificata, dove c'è il suono roboante della città metropolitana e il suono magari più dolce di una piccola città intermedia dell'Appennino, dove ci sono le città balneari e dove ci sono le città storiche del nostro palinsesto storico. Noi abbiamo bisogno di ridisegnare funzioni diverse, ruoli diversi, a partire dalle vocazioni e dalle identità e anche dalle opportunità che in alcune di queste città si possono costruire.
E questo vale anche per le città, cioè le periferie. Lei usa un termine diverso, lei usa il termine poliferie per enfatizzare la ricchezza spesso nascosta di creatività che c'è in queste aree urbane.
Esatto, io credo che il linguaggio sia importante. Il linguaggio caratterizza e talvolta deforma il nostro pensiero. Se continuiamo a chiamarle periferie pensando di risolvere problemi attraverso la manutenzione, il rammendo, non ne usciamo. E cominciamo a chiamarle in modo diverso, sono parti di città. E poi introduco questo termine periferie perché invece che un luogo circostante a un centro, per me sono generatrici di pluralità, generatrici di complessità. Cioè tornano a essere quello che erano nella città prima della contemporaneità che li ha sfregiate. Erano quartieri, erano luoghi dove il paesaggio era potente, erano magari anche luoghi dove si continuava a coltivare la terra immaginando che questa potesse essere una componente delle città. Sono luoghi che sono stati pensati anche per essere dei prototipi di quartieri autosufficienti, dove si riusciva a gestire anche un'economia di prossimità molto fertile. Allora torniamo a guardarle come parti di città, anche perché diciamo il tempo drammatico del Covid ci ha dimostrato che poi questi sono luoghi di vita, no? E nel momento in cui si interrompe il flusso di persone che da queste periferie vanno verso il centro per trovare, diciamo, per soddisfare i bisogni della loro vita, rimangono luoghi poverissimi. Invece dobbiamo tornare ad arricchirli di funzioni, anche di funzioni di rango metropolitano, perché poi sono, essendo collocate attorno ai centri densi delle città, diventano nei fatti le cerniere, le porte per città che cominciano a guardare anche in maniera molto più equilibrata il resto del territorio.
Grazie Maurizio Carta, autore
Grazie,
di Futuro.
Buona serata.
Nel suo libro Maurizio Carta sottolinea il ruolo della rigenerazione urbana, che molto può contribuire al grande dibattito sul futuro e il ruolo delle città, un altro dibattito che la gestione del Covid ha riportato di grande attualità. Ed è interessante su questo un testo di un'urbanista americana che di professione non era neanche un urbanista, si era avvicinata a questa scienza, Jane Jacobs, vissuta tra il 1916 e il 2006, che diventò famosa per essersi opposta ai grandi progetti di rinnovamento che sconvolsero l'assetto delle città americane negli anni in cui ella operava, e naturalmente non soltanto di quelle americane. L'autrice fu una vivacissima attivista, appunto non era né architetto né urbanista, ma si era appassionata a questo tema, al tema dell'economia urbana. Era un'impiegata pubblica alla fine degli anni 40, era stata perfino sospettata di comunismo e quindi messa sotto, diciamo, osservazione. Era approdata a una rivista di architettura dove avrebbe dovuto studiare i piani di rinnovamento urbano di molte città, e in particolare seguì quello forse più famoso dell'epoca, quello del Greenwich Village a New York, avviato nel 1985, un progetto al quale Jacobs si oppose fortemente per l'impatto che secondo lei i grandi progetti infrastrutturali previsti avrebbero avuto su tutta la città. E di qui il suo impegno, che culminò in un libro famoso, Vita e morte delle grandi città, seguito poi dall'Economia delle città. Il volume che vi presento oggi si intitola Città e libertà, è pubblicato da Eleutera, 174 pagine, 16 euro, curato da Michela Barzi, e raccoglie vari scritti sui temi dell'urbanistica alternativa, potremmo dire oggi noi, e della disobbedienza civile che Jacobs praticò nel suo impegno pubblico, per esempio quello contro la guerra nel Vietnam, impegno che le costò anche una breve permanenza in carcere. E di Jane Jacobs è appena uscito anche La mia vita, le mie città, una conversazione con la scrittrice e giornalista canadese Eleanor Wachtel, tradotto da Maria Chiara Appa per Castelvecchi, 58 pagine, 9 euro. L'intervista risale al 2002, quando Jacobs è ormai anziana ma lucidissima, ma è molto nota anche per i riconoscimenti ottenuti, e l'intervistatrice qua ricorda con Jacobs la sua vita, il formarsi delle sue idee, l'impegno civile, e l'attivista vi ribadisce le proprie posizioni affermando ad esempio che gli urbanisti non avevano capito nulla riguardo alla natura delle città. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Chi non andava tanto per il sottile nel fare e disfare città erano i sovrani dell'antichità, in particolare gli imperatori romani. Ce lo confermano recenti scoperte archeologiche, come i grandi auditori identificati nel Foro Traiano a Roma, voluto dall'imperatore Adriano, che vengono ricordati nel libro dell'archeologo Andrea Carandini, autore di importantissime scoperte archeologiche che riguardano proprio l'antica Roma e che oggi è presidente del FAI. Il suo libro si intitola Antonino Pio e Marco Aurelio, maestro e allievo all'apice dell'impero, è pubblicato da Rizzoli, 302 pagine illustrate, 24 euro. Questo libro viene presentato dall'autore quasi come un manifesto politico in un momento di grave e perdurante decadenza, osserva l'autore, in un autentico maremoto di insipienza nel quale inesperienza e immediatezza hanno spodestato competenza e responsabilità che dovrebbero caratterizzare un'autentica classe dirigente. Carandini, lo cito, ripesca qualche esempio preclaro di virtù e ricorda la successione ad Adriano che aveva organizzato lo stesso imperatore, che consegnò appunto l'impero ad Antonino Pio, al quale aveva però imposto di adottare i futuri Marco Aurelio e Lucio Vero, che per la prima volta avrebbero governato insieme fino alla morte del secondo nel 169. I due, Antonino Pio e Marco Aurelio, ricorda Carandini, avrebbero chiuso il ciclo durato dal 96 al 180 degli imperatori ottimi e buoni, cioè Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, rimasto poi appunto solo al comando. Furono tutti individuati e designati per tempo per i meriti che avevano dimostrato, e attraverso la storia dei due imperatori dunque passa uno dei periodi più alti dell'impero e della civiltà romana, di cui sopravvivono anche molte testimonianze nei monumenti che furono eretti in quel periodo e che ci vengono poi presentati in varie schede da Niccolò Cecconi, Maria Teresa d'Alessio, Tommaso della Seta e Marco Galli. Carandini in particolare difende Marco Aurelio da rilievi che anche recentemente gli sono stati mossi, per esempio quelli di aver continuato a perseguitare i cristiani, e conclude con queste parole la sua difesa dell'imperatore filosofo, autore dei Pensieri, di cui ci viene qui presentata una scelta.
Il principe ha forse tradito il filosofo? Non credo. La politica e il pensiero sono dimensioni incommensurabili. L'una concreta e terrena, nella quale ci si sporca le mani per essere responsabili, mentre il pensiero è astratto e celeste, perché ha a che fare con principi illibati. Due etiche, insomma, che oggettivamente cozzano tra loro. Ma il filosofo certo non ha danneggiato l'imperatore, anzi, lo ha sostenuto nelle terrificanti e imprevedibili circostanze nelle quali Marco Aurelio si è trovato a vivere, soprattutto dopo la fine del 166, in ciò assai meno fortunato del suo amatissimo predecessore. È stato all'altezza della situazione, quella di un impero che cominciava a decadere sopportando una coscienza infelice. Sapeva che la politica si contrappone alla morale, la ragione dello Stato a quella della coscienza, la soluzione politica al pensiero astratto, l'intransigenza alla tolleranza, la dura e pratica realtà ai nobili ideali, la scelta al dubbio, il mondo dei fatti a quello dei valori. Era insomma consapevole della paradossalità della vita, ma il fato gli aveva affidato l'impero e a lui responsabilmente spettava di governarlo e difenderlo. Ma proprio ciò l'uomo qualunque non sopporta, che le idee piccole valgano meno delle grandi.
L'avventura dell'impero naturalmente aveva avuto origine dalle ambizioni di Giulio Cesare, al quale è dedicato un libro particolare perché ne esplora gli anni nei quali si forma e si modellano le idee del futuro condottiero, il carattere, l'ambizione. Ce ne parla Luca Fezzi in Cesare, la giovinezza del grande condottiere, pubblicato da Mondadori, 216 pagine, 20 euro. L'autore, che è professore di storia romana all'Università di Padova, ci dà una narrazione che parte da un oscuro scandalo nel quale Giulio Cesare si era trovato coinvolto, peraltro come vittima indiretta, che colpiva non soltanto l'onorabilità di alcune tra le più illustri famiglie di Roma, ma la stessa religione ufficiale, e che quindi culminò in un processo spettacolo che poi si concluse con una soluzione ottenuta grazie alla corruzione dei giudici. Cesare avrebbe approfittato di questo per ritirarsi nella provincia in Spagna che gli toccava governare dopo aver esercitato la pretura. Insomma, la sua carriera nasce sotto auspici contraddittori e Fezzi ricostruisce attraverso la sua infanzia e giovinezza uno dei momenti più critici, più delicati nella storia di Roma. Cesare si trova protagonista già da giovane negli snodi più significativi di questa storia, dove incontra altri grandi protagonisti come Cicerone, che vediamo per esempio al centro dei grandi processi contro Catilina e i suoi sodali, tra i quali Lentulo Suro. Processi nei quali si mise in luce anche Cesare prima di essere coinvolto nello scandalo di cui dicevo prima. E tra l'altro veniamo a sapere che Cesare era un bell'uomo, consapevole di esserlo, ricercato nel vestire e piuttosto vanitoso. Ma l'impero, come ricorderemo, fu conquistato dal figlio adottivo di Cesare, Ottavio, che riuscì ad affermare il proprio ruolo dopo la vittoria su un altro gigante della storia romana, Marco Antonio, del quale ci parla Giovannella Crescimarrone, docente di storia romana all'Università Ca' Foscari di Venezia, nel libro omonimo, sottotitolato La vita inimitabile del triumviro che contese l'impero ottaviano, e pubblicato da Salerno, 300 pagine, 22 euro. Antonio, ci ricorda l'autore, è un classico esempio di come la memoria dei vinti venga manipolata o addirittura cancellata. Quando si suicida ad Alessandria d'Egitto nell'anno 30, dopo la sconfitta di Azio, il Senato per la prima volta decreta la cosiddetta damnatio memoriae, cioè la condanna all'oblio dello sconfitto di cui furono abbattute le statue, venne dichiarato maledetto il giorno della nascita, addirittura si vietò di trasmettere ai discendenti della famiglia lo stesso nome, Marco. E di questo fece lo spesa anche i documenti, rendendo perciò più complessa la ricostruzione della figura di un personaggio che era divenuto potentissimo ai suoi tempi e che noi oggi magari ricordiamo solo per l'amore con Cleopatra, oltre che per la famosa orazione funerale di Giulio Cesare, che qui riascoltiamo in qualche battuta dell'interpretazione di Marlon Brando nel film di Joseph Mankiewicz tratto da Shakespeare.
Io non parlo a smentire quanto egli ha esposto, ma son qui per esporre quello che so. Tutti lo amaste e non senza ragione. Che ragione vi vieta ora di piangerlo? O mente umana accolta tra le bestie, gli uomini han perso il senno.
E qui naturalmente Antonio celebrava Giulio Cesare. La demonizzazione che lo colpì fu amplificata dalle versioni dei suoi acerrimi nemici, per esempio Cicerone e Augusto, che lo descrissero come pederasta, gladiatore, brigante, ubriacone, belva, iroso, traditore dei costumi patri e succube delle donne. E anche i poeti, da Orazio a Virgilio, non ne trasmisero certo un'immagine molto credibile. Perfino Shakespeare, che abbiamo appena ascoltato, insiste nel suo dramma sul rapporto con Cleopatra, tradendo così l'autentica immagine del generale. L'attenta ricostruzione di Cresci Marrone, oltre a ricordare la parabola di colui che sarebbe diventato uno dei tre uomini più potenti di Roma, con gli altri due triumviri, Ottavio e Lepido, ce ne sottolinea il lascito, che riassumono queste righe.
La sensibilità nei confronti delle esperienze provinciali e la valorizzazione delle realtà orientali di cui Marco Antonio era stato antesignano si consolidarono con il tempo. La piena integrazione della Pars Orientis fu il preludio e l'ineludibile premessa per la nascita nel 330 d.C. della nuova Roma, quella Bisanzio che perpetuò l'eredità dell'urbe ben oltre la disgregazione del suo mondo. La forma statuale imboccò con lentezza la via di un progressivo potenziamento dei poteri dell'imperatore per sfociare solo in età tardoantica in un'autocrazia i cui caratteri, non esenti da profili teocratici, potevano ispirarsi ai modelli ellenistici che Marco Antonio aveva conosciuto e apprezzato nella realtà della corte tolemaica.
E proprio da Cleopatra si parte in un libro che ci fa conoscere l'impero romano dal punto di vista delle donne, di donne molto speciali. Il libro si intitola Le donne che fecero l'impero, tre secoli di potere all'ombra dei Cesari, e l'ha scritto Marisa Ranieri Panetta, archeologa e saggista, e pubblicato da Salerno, 260 pagine. Cleopatra non fu imperatrice, ma l'autrice la considera la prima protagonista della storia sulle donne dell'impero. L'autrice infatti ricorda il limitato ruolo pubblico delle donne a corte, anche se con uno status, aggiunge, di privilegio che all'esterno era percepito come espressione di grande potere. Alcune di queste imperatrici, a partire dalla figlia di Augusto, furono fatte oggetto di esilio, condannate anche a morte, e qui l'autrice considera il periodo che va dal primo al terzo secolo d.C. fino alla moglie di Traiano, Pompeia Plotina, che avrebbe manomesso, secondo alcune versioni, il testamento del marito per favorire appunto l'imperatore Adriano, che abbiamo ricordato poco fa. Molti margini di incertezza e molte ombre restano su tante di queste donne, ma il ruolo esercitato resta determinante e ci aiuta a capire molti sviluppi della storia dell'impero. Tutti i personaggi di cui abbiamo parlato, Giulio Cesare, Ottaviano, Antonio e poi gli altri imperatori, avranno seguito i percorsi che ci presenta Giovanni Brizzi, professore emerito di storia romana all'Università di Pescara. Il libro si intitola Andare per le vie militari romane, pubblicato al Mulino, 136 pagine, 12 euro. Roma e le sue strade, titolo il primo capitolo, che sottolinea come la strada da via strata, cioè lastricata, sia stato un aspetto quintessenziale della civiltà romana, parte integrante, scrive l'autore, della stessa concezione di vita dei romani. Le strade venivano costruite magari su antichi tracciati, regolate, mantenute, misurate. Brizzi ci spiega come le si costruivano e che cosa ci si incontrava percorrendole, e poi si sofferma su tre di queste strade, forse le più importanti: la via Appia, la via Flaminia e la via Emilia. Ce ne descrive il tracciato, ci illustra le tappe e gli eventi più importanti che vi si svolsero per far emergere l'importanza che queste strade e quelle che seguirono costituirono, fondando una specie di rete nervosa e di cucitura, scrive l'autore, della prima Italia e dunque la fonte della successiva grandezza di Roma. E a questo punto...
Il confettino.
Restiamo dalle parti della cultura classica e andiamo anche un po' più indietro, addentrandoci nella civiltà greca, con Narra mio Musa, il viaggio degli eroi di Chiara Dell'Acqua e Antonietta Briglione, illustrato da Gabriella Carofiglio, pubblicato da Progetit, 80 pagine, 12 euro. Le tre autrici ci parlano qua di tre viaggi meravigliosi, quelli al centro dei tre grandi poemi classici, l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide, che vengono presentati all'inizio del libro. Poi ogni capitolo enuclea un tema, per esempio il rapporto tra genitori e figli, quello delle donne innamorate, quello dell'amicizia, quello delle passioni, quello dei mostri, e ognuno di questi temi viene illustrato da episodi tratti dai tre poemi. Completano ogni capitolo una sorta di quiz riassuntivo con le soluzioni e un riferimento a quella che chiamano l'etica pop, ossia ai richiami nella cultura contemporanea e non soltanto, richiamando i capolavori più famosi che si sono ispirati a questi episodi e richiamando anche immortali capolavori dei nostri tempi, come fece Lucio Dalla nella canzone Itaca, con le cui note ci lasciamo. Con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.